Andiamo con le notizie e parliamo di guerra e di pace. Alcune nazioni vogliono la guerra, altre la pace. Alcune nazioni vogliono entrambe, guerra e pace, non si capisce niente.
Ma se capisci la Bibbia hai capito tutto, guarda qui è tutto fumo negli occhi. Allora, ho messo una scrittura prima delle. Ce l'ha le scritture lì pronte, sei col dito sul grilletto?
Sì.
Ecco, pronta a sparare,
Sì.
eh? Che passa il diavolo, colpo secco. Allora, attacco con la prima scrittura perché parleremo di guerre, rumori di guerre parleremo. Chi l'ha detto questo? Matteo
Matteo
24?
24, verso 6.
Gesù, cosa dice?
Voi udrete parlare di guerre e di rumori di guerre.
Ecco, ci siamo ragazzi, ci siamo. Cioè, è un bel po' che ci siamo già su questo. Leggi il primo titolo del Fatto Quotidiano, Nato.
NATO, scenari da guerra fredda. Al via nell'Artico la più grande esercitazione dal 2002.
Wow, cioè la NATO, siccome non sono stati molto entusiasti della mossa sulla scacchiera che Putin ha fatto in un posto che si chiama come? Nel Nord Europa, Angela. Tu che segui tutti i programmi radio.
Nell'Artico.
No, zona Artico, cioè vuol dire zona Russia. Cioè Putin ha fatto una mossa che ha spiazzato tutti un po' di tempo fa, in un posto che si chiama vicino, sai,
La Polonia?
Romania, Bulgaria. No,
La Polonia? E
più a
dove?
destra, più a est. Andrea, Crimea. Crimea.
Ok.
Allora, questa Crimea sempre fanno guerre per Crimea. Turchi, l'Inghilterra, la Francia contro la Russia nel secolo scorso. E adesso di nuovo, il fatto che il 90% sono russi, quindi Putin dice, uè, questa è cosa nostra qua. Però la NATO non. La NATO dice, uè, calma, qui gli egemoni, i bulli della piazza siamo noi, guarda. Come fai a essere tu il bullo Putin quando invece lo siamo noi? Noi americani possiamo andare a fare la guerra in Sud America, invadere Panama, invadere quello che vogliamo, con l'esercito o con Hollywood o con la Coca-Cola. Insomma, noi invadiamo. Tu Putin statene zitto per cortesia, che il comunismo è crollato. Qui comandiamo noi. Se qui un bullo ci deve essere, c'è e dobbiamo essere noi. Questa è la dottrina di Hillary Clinton, grazie a Dio non è stata eletta, così le guerre sono state non evitate ma posticipate. E allora stanno facendo i muscoli, e allora l'America ha aumentato i missili in Polonia, nel Baltico, eccetera. E in più adesso stanno facendo un'esercitazione nell'Artico, la zona artica, cioè Polo Nord, e la Russia, no? Che c'è il Polo Nord, la Russia. E stanno facendo, guarda, qui ci sono delle citazioni, ci sono dei paragrafi sul giornale. Vuoi leggere l'Alleanza Atlantica?
L'Alleanza Atlantica pronta all'operazione Trident Juncture, che si svolgerà dal 25 ottobre al 7 novembre per
Wow!
prepararsi a future invasioni.
Quindi già oggi cos'è il 21? Quindi attaccheranno fra 4 giorni. Qui c'è, vedi la foto della
Sì.
le porte aeree americane che gli aerei partono, eccetera. Sulla radio non l'hai messo, ma tu ce l'hai lì, no?
Sì.
Non c'è sulla radio
No,
questo.
no, no.
Ok, comunque, questo. Vabbè. Allora, va bene a leggere il giornale Il Fatto Quotidiano.
L'Italia in primo piano. Il
Ah,
nostro.
attenzione, l'Italia in primo piano. Capisci? L'Italia fa carte false sia in America che in Russia. Cioè, il governo italiano, Lega e 5 Stelle. Adesso è appoggiato dall'America ed è appoggiato dalla Russia. Hai capito? Sai la statua di Daniele, le due gambe di Daniele, capitolo 2, c'era Roma orientale, Roma occidentale, e l'Italia è sempre così. Andata a fare la guerra con Hitler, a metà guerra tagliano la corda perché erano solamente pochi fascisti. Quindi l'Italia è così. Se c'è un paese diviso, sfalandrato, eccetera, è l'Italia. Va bene? Infatti. Trump che sostiene l'Italia tutta forza, Putin anche, ha promesso all'Italia di comprare i titoli di Stato per sostenere il governo italiano, perché il governo italiano è anti-europeo, perché l'Italia è anche quella, contro l'Europa, fuori dalla Russia, fuori dall'America, è a favore della Cina, anche perché la Cina ha promesso di portare soldi, eccetera. Cioè l'Italia è a favore di tutti, beh, basta che portano soldi. Io questo governo sono, direi, sono più a favore che a sfavore, perché è contro l'aborto, è contro l'immigrazione, come si fa a non essere d'accordo? E ho detto anche però che non durerà molto. Avanti, Angela.
L'Italia in primo piano.
L'Italia in primo piano, in questa esercitazione NATO. Vai.
Il nostro contingente è uno dei principali, mentre la base di Napoli si consolida come hub della frontiera meridionale. Ma in questo momento...
Hub vuol dire una base centrale, no? In inglese hub, H-U-B, sarebbe il perno della ruota, sarebbe la base centrale della NATO del Sud Europa è a Napoli. E quindi, guaglio, attenzione, lì guerra, eh?
Ma in questo momento è la regione del nord a tornare uno dei possibili teatri di scontro. L'Alleanza Atlantica sfoggia i muscoli nella più grande esercitazione dal 2002. Il teatro scelto è quello dell'Artico, regione di fondamentale importanza strategica per la difesa dell'Europa da possibili attacchi e al centro di una nuova contesa fra le principali potenze globali. Il contingente italiano e il comando NATO di Napoli saranno fra i principali protagonisti dell'imminente operazione. Il nemico non immaginario di Trident Juncture è l'esercito russo e le manovre sono, almeno in parte, una risposta alle diverse dimostrazioni di forza che Mosca ha voluto recentemente offrire.
Ok, l'unica cosa è stata la Crimea, perché poi quello lì sono tutti russi lì, in un certo senso, potevano anche stare tranquilli gli americani, va bene? Cioè gli americani che hanno rubato un terzo degli Stati Uniti al Messico, infatti tutto il sud degli Stati Uniti sono tutti tutto nomi messicani, nomi spagnoli, Los Angeles in inglese, Los Angeles in spagnolo, e il Texas, l'Alabama, insomma più o meno quella zona lì, l'Arizona, e tutto era tutto Messico. E non ce n'erano lì di americani, tranne gli invasori, e loro se la sono presi. Però quando la Russia va a prendersi la Crimea, che sono quasi tutti russi, ah no, questo non si può. Quindi vediamo, qui dice il bullo del quartiere, sono io, dico America, che tu ti permetti di fare il bullo tu Russia, che noi abbiamo più armi di te, e non è possibile. Adesso facciamo una dimostrazione, facciamo un'esercitazione all'Artico, e se tu vuoi capire, capisci, se non capisci ti facciamo vedere i muscoli e speriamo che scappi. Sappiamo invece cos'è che scapperà, ci scapperanno le guerre.
Prossimo è un video che dice: Putin minaccia l'Europa dell'Est, potrei invaderla in 48 ore.
Sì, è vero, perché c'è una schiacciante maggioranza, superiorità di carri armati, di eserciti convenzionali, eccetera. In più la Cina ha già promesso di sostenere la Russia, e la Russia sostenere la Cina se l'America continua a provocare la Cina nel Mar della Cina, dove la Cina sta facendo, nel Mar della Cina, dove ci sono una decina di nazioni, Filippine, Thailandia, però la Cina vuole tutto. Ha costruito un'isola artificiale, la Cina ha già messo su un aeroporto per cacciabombardieri intercontinentali. E quindi la Cina dice, beh, l'America fa la sua egemonia nelle Americhe, la Russia nella sua zona e io lo faccio qua. Però l'America non gli sta bene niente. Cioè, capisco che tutte le chiacchiere che dice pro democrazia qui, democrazia là, e giù, è giusto che la Cina deve calmarsi, e la Russia anche, giusto, giustissimo. Però è l'America, però, dovrebbe calmarsi anche lei, invece no. Dice, voi calmatevi che io mi prendo tutto, e non funziona così la storia, va bene? Quindi Putin adesso si è scocciato e dice, guardate che io posso invadere l'Europa dell'Est in 48 ore, cioè un po' come le Blitzkrieg di Hitler, Blitzkrieg col mio tedesco vuol dire guerra lampo, va bene? Va bene, allora questo l'hai letto. Va bene, questo è un video su YouTube che si chiama, sì, appunto Putin minaccia, sì, sì, l'Europa dell'Est, due punti, potrei invaderla in 48 ore, YouTube, quindi se siete interessati cliccate. E allora, poi cosa dice qua? C'è un giornale, Kiev, Ask News, cos'è che dice? La nuova minaccia?
Quella è la stampa?
Non so.
Sì, la stampa.
La stampa.
La nuova minaccia di Putin, un super missile nucleare invulnerabile.
Wow. Quindi sta guerra, guerra vicina, quindi in corso gli armamenti convenzionali, nucleari, vabbè, adesso un super missile, perché adesso stanno facendo i super missili che viaggiano nella stratosfera, cioè viaggiano a velocità pazzesche, va bene, e quindi guerra anche nello spazio, quindi vediamo un po', questa è la stampa.
Sì.
Allora, un altro articolo della stampa, Siria.
Siria, la Russia accusa, droni USA hanno attaccato la nostra base.
Ok, questo qui è stato dunque pubblicato il 25 ottobre del 18, quindi adesso, da pochi giorni, pubblicato. Va bene, quindi è una notizia recente. Solamente che l'attacco è successo in precedenza, però non si capiva chi era il burattinaio che guidava questo attacco. Adesso la Russia dice che l'ha scoperto, i droni erano che hanno attaccato la base russa erano orchestrati dall'America, e la Russia è offesa al massimo che l'America si permette di attaccare i suoi soldati. Ci sono stati anche dei morti, quindi la Russia adesso se la lega al dito. Allora, cosa dice il Ministero della Difesa russa?
Il Ministero della Difesa russa accusa gli Stati Uniti di aver attaccato con 13 droni la base di Khmeimim nella Siria nord-occidentale.
Ok, allora, capito? Quindi accusano la Russia, la Russia accusa l'America, sicuramente è così perché nessun altro poteva organizzare questo, nessun altro ce l'ha tecnologia, di aver attaccato con 13 droni. Tutti sanno cosa sono i droni, sono questi piccoli aerei che volano, va bene, solamente che adesso sono droni armati, quindi non ci sono piloti, sono guidati dai computer, arrivano nella zona e lanciano i missili e tornano. Quindi 13 aerei, questi droni, hanno attaccato una base americana. Attenzione, l'attacco?
L'attacco di 6 gennaio di questo anno aveva danneggiato alcuni cacciabombardieri parcheggiati sulla pista, ed era stato sempre attribuito ai ribelli jihadisti della provincia di Idlib.
Capito, quindi hanno attaccato i cacciabombardieri russi. E quindi per la Russia questo è grave. Perché se li lasciano fare, la Russia viene cacciata fuori. Andiamo avanti.
Il vice ministro Alexander Fomin ha invece oggi denunciato un attacco coordinato da parte degli americani.
Quindi questa è una notizia di adesso. Va bene, però cosa dice? Che l'attacco precedente, il 6 gennaio di quest'anno, attraverso questi 13 droni che avevano danneggiato dei cacciabombardieri russi, è stato organizzato, coordinato dagli americani. E così questa è grave, da parte le cose stanno andando di male in peggio. Poi dice Putin annuncia,
mireremo ai paesi europei con missili USA.
Hai capito? Quindi mireremo ai paesi europei con missili USA. Che giornale è questo?
Il Secolo XIX.
Il Secolo XIX. Ok, è un giornale di destra questo qui. Allora, cosa succede qua? Putin annuncia, mireremo ai paesi europei con missili USA. Va bene, quindi l'Italia, quindi la Germania, quindi la Spagna, quindi la Polonia, quindi il Baltico, tutte le nazioni che ricevono missili USA, Putin dice li inquadriamo come obiettivo legittimo da distruggere. Quindi ci sono basi atomiche in Sicilia, ce n'è una in Veneto, va bene, e mi pare che si chiama Sigonella una, Aviano l'altra, se non mi sbaglio, e ce ne sono altre, Napoli.
Però l'Italia e Putin sono in buone relazioni.
Eh no, ma ci sono i missili americani. L'Italia è una prostituta come al solito. Lei va a destra e a sinistra dove conviene, capito? Come tutti, del resto, la politica è quella. Solo che c'è politica. I politicanti sono sempre politicanti e fanno interessi loro. E alla fine solo dal partito e alla fine il proprio personale. Però ci sono politicanti e politicanti. Ci sono politicanti che sono a favore della morte, quelli che sono contro. Quindi devi scegliere tra due pedate o solo una. Capito? Due schiaffi,
sì.
Tre schiaffi o solo mezzo schiaffo?
Sì,
quindi
sì,
bisogna anche vedere, cioè, dai due mani scegli il minore. Va bene, quindi sì, l'Italia fa destra e sinistra, chiunque l'aiuta. Siccome c'è Bruxelles che è contro l'Italia, l'Italia si rivolge all'America, alla Russia e alla Cina. Tutti e tre dicono siamo pronti, virgolette, ad aiutarti, cioè a prendere controllo. Quindi questo è quello che sta succedendo. Allora Putin annuncia, i nostri missili stanno mirando alle nazioni che hanno missili americani, l'Italia innanzitutto e poi gli altri. Se guardate la cartina geografica latina, diciamo bellica dell'Europa, dove sono i missili americani, sono un po' dappertutto, in Romania, insomma in tutto, dappertutto sono. Quindi sarà, non è, questa gente che non gli mancano i missili, questi russi e americani hanno missili a migliaia, quindi possono arrivare dove vogliono. Allora ho messo questo quadro, questa cartina ho messo sulla radio, va bene, che si chiama Analisi profetica delle notizie internazionali questo fine settimana. Vuoi leggere Matteo 16:3-4? Questo è sulla radio, eh?
Sì. L'aspetto del cielo lo sapete discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli?
E chi dice questo?
È Gesù.
E devi dirlo, è scritto, vedi, c'è scritto Gesù.
In Matteo 16.
Gesù dice, l'aspetto del cielo lo sapete discernere e i segni dei tempi non riuscite a discernerli. Allora, questa generazione?
Questa generazione malvagia e adultera chiede un segno e il segno non le sarà dato.
Cosa sta dicendo qua Gesù? Stava parlando ai farisei in quel tempo, ma... Questo mostra però come Dio pensa, questo mostra la psicologia di Dio, questo mostra l'esempio, mostra come Dio si comporta, mostra come Dio opera, capito cosa voglio dire? Cioè oggi ci sono cristiani, chiese che vogliono segni, vogliono... A me mi scrive una volta, frate Giuseppe, sto chiedendo a Dio una cosa, vorrei una risposta attraverso di te se questa cosa posso farlo o no. E io gli ho risposto e gli ho detto che cosa si tratta, e no, non te lo posso dire, te lo devo mostrare Dio. Senti, gli ho detto, senti, se si vede una profezia di te non mancherò di mandartela, nel frattempo cerchi di essere un po' più specifica, non è che io possa andare in trance ogni volta che mi mandano un'email. Quindi la gente vuole segni, vuole, capito, vedere l'asino che vola, vuole vedere, no caro, qui Gesù dice questa generazione è malvagia, per cui, anzi adultera anche, e chiede un segno. Sapete cosa dice Gesù? Il segno non gli sarà dato. Perché? Perché il segno te lo devi cercare in ginocchio, va bene? E cioè, leggere Geremia 29:13, me lo prendi per favore. 29:13, Geremia, e dice com'è che troviamo i segni di Dio? C'è un posto dove scopriamo, troviamo, riceviamo, capiamo, comprendiamo i segni di Dio. Qual è il suo posto, Angelina?
Geremia 29:13. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore.
A posto, quindi dice così. Volete un segno? Pronto. Io sono un Dio sempre pronto a dare, dice Gesù. Vi mettete in ginocchio, piangete, vi disperate, digiunate se necessario, se la vostra zucca è troppo inzuppata di televisione, digiunate, perché ci vuole digiuno per liberarsi gli spiriti della televisione, va bene? E io vi dirò cosa, vi darò il segno. Il segno può essere una scrittura, può essere Apocalisse 12:14, cosa dice? La donna?
Fuggì nel deserto.
Fuggì nel deserto. Non so, io non so voi ragazzi della nostra chiesa com'è che Dio vi parla. Io segni pochi, dicono in Toscana, segni punto. Sai cosa dire segni punto?
No.
Zero. I toscani parlano così. Segni punto. Mai evangelizzato in Toscana?
No.
Firenze con la zona lì?
No.
Ecco. Simpatici toscani, bisogna disperare di Gesù, però sono simpatici, grazie Gesù. Allora, a me Dio non mi guida per i segni, tu Angelo lo sai, no?
Sì, perché abbiamo la parola che sarebbe sufficiente se abbiamo il cuore aperto.
Ogni tanto sì, spalanco la Bibbia e bang, ecco la scrittura che cercavo. Ma di solito Dio usa lo Spirito Santo.
Sì.
E come nel Vecchio Testamento c'è il grande profeta Elia, Mosè, Eliseo, Ezechiele, nel Nuovo Testamento non c'è più. Non c'è più. E noi vediamo in Atti 15 che lì cani e gatti a litigare, sedie per aria quasi. C'è una riunione di cristiani in Atti capitolo 15, quasi quasi botte da orbi, quasi quasi, va bene? E li litigavano, la prima chiesa, sai, gli Atti degli Apostoli mostrano anche gli atti sbagliati degli Apostoli. E allora parla Pietro, parla Paolo, parlano le capre, parlano le pecore. E alla fine il capo, che poi era fratello di Gesù, il capo della riunione era Giacomo, fratello, mezzo fratello carnale di Gesù, Giacomo, si alza in piedi e dice: fratelli, lui era il vescovo di Gerusalemme, dice: poche chiacchiere, questa è la mia sentenza, questa è la mia decisione. Va bene, oggi non si usa nelle chiese il pastore prende decisioni, no, oggi si usa caos, paraonda. Dice: la mia decisione, niente, circoncisione ve la tenete voi farisei, niente circoncisione. Semplicemente non mangiate animali strozzati, affogati, eccetera, col sangue dentro. Deve. Capito? Cioè, non è che si alza in piedi un Elia, un Ezechiele, ma neanche Paolo e Pietro, che erano profeti coi fiocchi. Va bene? No. Si sono consigliati. Oggi non c'è più il grande profeta, frate Giuseppe, sorella Angela. No, c'è lo Spirito Santo che profetizza attraverso di me, di te e di tutti. Capito? Non c'è un fratello, la nostra chiesa non può profetizzare in qualunque chiesa, se uno vuole. Va bene? Come fai a profetizzare? Devi cominciare a prega, lode il Signore, riempiti il cuore di Spirito Santo, di amore, di lode, di adorazione. Va bene? E quello che viene dopo è il Signore che parla, sempre. E di solito io ricevo profezie di incoraggiamento, di amore, così. Va bene? Va bene, e allora è così, non ci sono più grandissimi profeti, ecco, così dice il Signore, no, no, oggi siamo tutti profeti, tutti guidati, tutte le chiese dovrebbero essere così. Il pastore non può, non è e non può essere l'unico profeta, va bene, e deve ascoltare gli altri, quella sorella piccolina che è timida, che non parla mai, attenzione a quella sorella lì. Capisci? Quando finalmente parla, magari è il Signore. D'accordo? Allora, finisci il primo Tessalonicesi 5:3. Leggendo Matteo 16, sì. 3:4.
Sì, sì. Quando diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Ok, quindi... a posto, questo abbiamo coperto, i missili russi, quindi tutti aspettano la pace e invece arriva una distruzione, arrivano le guerre. Allora qui c'è un articolo dell'ANSA.
ANSA dice: USA pronti a colpire missili russi.
Ok, questa va bene.
Questa è la risposta.
Questa è una... allora, e quindi l'America reagisce a Putin. Putin dice: siamo pronti, sì, a colpire le nazioni che ci hanno missili americani. L'America subito controbatte e noi pronti a colpire i missili russi. Quindi cosa sono? Quindi sono due dei pazzi a piede libero. Capisci? Magari adesso Putin sembra che ha ragione perché i bulli sono gli americani, ma insomma, così perché... l'America c'ha la supremazia, ma se la supremazia l'avesse Putin o Stalin o quello che, o Hitler o quello che è, con le sue guerre lampo, c'è gente che non ha Cristo. Beh, Putin si presenta da cristiano, ma non credo che lo sia, va bene, credo che Trump è più cristiano di lui, anche se militarmente anche lui parla la linguaccia dei politici. Cos'è che gli Stati Uniti sono pronti?
Gli Stati Uniti sono pronti ad intercettare ed abbattere i missili russi di medio raggio dispiegati in violazione del trattato INF e che potrebbero colpire i paesi NATO in Europa o Alaska in America. Lo ha detto l'ambasciatrice USA presso la NATO, Kay Bailey Hutchison.
Ok, qui c'è la foto, no? Vedi la foto dell'ambasciatrice insieme al delegato di Trump. Sono lì che passeggiano e lei gli sta spiegando tutto qui. Vabbè, andiamo avanti. Quindi praticamente questi qua ormai stanno passando dalle parole quasi ai fatti. Qui adesso manca poco che veramente buttano giù qualche missile e loro offesissimi devono lavare l'onta, vendicarsi, e cominciano così le guerre. Come l'America è andata a fare una passeggiata bellica, 4 bombe in Afghanistan, dagli 4 botte e tornare in America, sono ancora lì, perché devono vendicarsi, devono lavare il sangue versato. I talibani continuano a uccidere gli americani e così mica possiamo scappare, se no sembra che l'America è una vigliacca, e sono ancora lì, 16 anni, 17 anni. E così il Vietnam è lo stesso, tutti i costi Nixon voleva staccarsi e non riusciva. La guerra in Vietnam l'America non la voleva, Kennedy non la voleva, ha dovuto ammazzare Kennedy perché il suo vice Johnson iniziasse la guerra in Vietnam, capito? Ha dovuto uccidere Kennedy per quel motivo e altri motivi, il nuovo ordine mondiale. Allora, qui praticamente questa gente col dito sul grilletto, gente molto nervosa, deve dimostrare chi è l'America, perché Putin non l'ha capito. E Putin dice, ma neanche voi avete capito che è la Russia, adesso vedete sto dito sul grilletto, tutti i missili sono pronti. E qui siamo praticamente in balia di un branco di pazzi. Altro che poggiare l'altra guancia, se ti schiaffeggiano qui, fate schiaffeggiare di là, cosa che Putin, che Trump cristiano dovrebbe dire, invece no, Trump deve seguire la CNN, deve seguire il Pentagono, la CIA, che in fondo sono loro quelli che veramente comandano. Capite, sono il Washington Post, la CNN, tutti questi giornali anticristo che non scrivono mai niente su Trump che non sia contro, e Trump deve in certo senso fare un compromesso, cercare di fare i contenti e fare la voce grossa. Adesso tutti a maledire Trump perché lui non sta punendo l'Arabia Saudita per la storia di Khashoggi. E cosa vuoi fare? E quando la CIA va a ammazzare gente, allora? La CIA non, l'America non ha ammazzato Gheddafi, tanto che Putin gli ha detto, chi vi ha dato il permesso di uccidere il capo di Stato Gheddafi a voi? Va bene, cioè quando l'America va a ammazzare gente è tutto a posto. Quando mettono le bombe a Piazza Fontana, va bene, poi si è scoperta che era la CIA insieme ai servizi deviati italiani, tutto bene, perché l'America, loro c'è la Coca-Cola, possono fare quello che vogliono. Loro sono, virgolette, democratici. Però quando la Russia... quando l'Arabia Saudita ammazza un opponente, non sto dicendo che è giusto, è certo che è sbagliato, no? E allora no, è solo l'America che va in giro a ammazzare gente. Questi sono un branco di maniaci che si meritano l'uno con l'altro, solamente che l'Arabia Saudita è stata molto maldestra, è andata ad ammazzare l'opponente che poi era un giornalista del Washington Post, questo qui era un arabo che era giornalista del Washington Post americano, un giornale. E loro lo vanno a ammazzare in Turchia, dove c'è Erdogan che a ferri corti con l'Arabia Saudita, ma andate a ammazzare in un posto diverso se siete furbi. E non sto dicendo che è stato giusto, è stato sempre sbagliato, ma sono assassini maldestri questi qua, molto maldestri. E quindi adesso sono tirati la zappa sui piedi e si sono, diciamo, svergognati davanti al mondo per gli assassini che sono. Alla ultima la cosa darà gloria a Dio, perché mostrerà che questi islamici con il loro Corano sono uguali a qualunque altro guerrafondaio. Comunque, guarda, aumenta il livello di, voglio dire questo, il livello di follia tra i pazzi a piede libero nella politica mondiale è veramente ormai sta arrivando a straboccare. Cioè, sono dei dinosauri nucleari questi qua, non solo la Francia e l'Inghilterra. La Cina ci avrà, mi pare, 500 bombe atomiche, ma la Russia e l'America ce l'hanno, si contano a decine di migliaia. Dinosauri nucleari li chiamo. Cioè la loro avidità, sede di potere per controllare il mondo ormai sta straboccando, sta arrivando al suicidio. Hitler non ne voleva sapere di arrendersi, ha preferito suicidarsi ma non arrendersi. Questa gente è uguale. Ci sono questi Hitler americani, Hitler come, russi, cinesi, e ci sono italiani, cioè è la mentalità satanica che questi politici, quando arrivano al punto di non ritorno, che la loro superbia non consente loro di chiedere scusa, si suicidano e dice muoio io e muoiono tutti. Cioè guarda, Giacomo 4, ce l'hai lì? 4,
sì.
4, 1.
Giacomo 4, 1 a 3. Da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete. Voi uccidete e invidiate e non potete ottenere. Voi litigate e fate la guerra. Non avete perché non domandate. Domandate e non ricevete perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri.
Cioè, sta gente vuole la pace, sì, ma per andare avanti a... essere egoisti, andare avanti a fare aborti, andare avanti ad essere posseduti del diavolo, andare avanti a essere egemoni, e pace non avranno. Ma beati, chi sono beati davanti a Dio? Leggi, leggi.
Matteo 5,5. Beati i mansueti, perché erediteranno la terra.
Allora, la terra non andrà a Putin e a Trump e compagnia bella. Anche se Trump, Dio lo benedica, sta facendo un sacco di cose buone, insieme a tante cose cattive, guerrafondaie. Ok, beati quelli che? Matteo 5,9.
Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio.
Va bene? E quindi questi non sono né figli di Dio e neanche si adoperano per la pace. Molti di questi sono solo figli del diavolo e si stanno adoperando per la guerra. Il mondo è nel mezzo di una guerra fredda, va bene? E sembra anzi che si sta riscaldando ogni giorno. Il mondo ha più che mai bisogno di pace. Tutti la vogliono, va bene? E proprio in questo prospetto che arriva una notizia da Israele. Arriva una notizia sui giornali, qual è la... ce l'hai lì?
In inglese.
Sì, cos'è che dice?
How Jared Kushner can get the Middle East deal of the century.
Wow. Allora, aspetta un attimo che... vuoi sapere il giornale tu?
Devi tradurre anche.
Sì, devo. Traduci tu che intanto cerco il giornale io.
Jared Kushner può fare la pace nel Medio Oriente, però okay. Non dice quello in altre parole.
Ok, allora il giornale si chiama Bloomberg. Bloomberg, l'ex sindaco di New York, che possiede una catena di giornali, che è uno del nuovo ordine mondiale, questo è Bloomberg. E pubblica questo articolo, un articolo molto importante, che dice che Jared Kushner potrebbe ottenere il trattato di pace del secolo, e questo è un po' che ne parlano. Io ho già spiegato qual è questo trattato di pace. Leggi in inglese qua, leggi.
Solving the Jerusalem problem, the key to Israeli-Palestinian peace is not impossible. The answer is two cities, two new names.
Ok, allora Jared Kushner viene a portare, viene a offrire il trattato di pace del secolo, cioè Israele-Palestinesi, cioè cristianesimo Islam, cioè il Papa, l'America, eccetera, con la Russia, la Cina. Tutti vogliono la pace, perché fin quando non fanno la pace tra Israele e palestinesi, gli islamici vorranno ammazzare tutti, perché è scritto nel Corano, tra l'altro. O diventano i tuoi schiavi e pagano le tasse, va bene? Se sono donne, le violenti, e questo nel Corano. O altrimenti li uccidi, e questo nel Corano. Quindi questi qua non è che si può ragionare. E questi dicono, Israele deve sparire dalla mappa. Invece dalla mia mappa, come si chiama la mia mappa?
La Bibbia.
La Bibbia, c'è scritto che spariranno loro.
Sì.
E quindi qualcuno sparirà di sicuro, va bene? E dalla mia mappa dice che sparirà l'Islam, resteranno pochi islamici, pochi, perché seguiranno l'anticristo e saranno distrutti e super distrutti dalle guerre atomiche, e quei pochi che rimarranno prenderanno le batoste dal Armageddon, e rimarranno pochi, calcolato io, rimarranno pochi. Ci sarà una guerra atomica che moriranno a colpi di miliardi, va bene? Vedi Apocalisse capitolo 9. Allora, the solution
is obvious, a name change. The Jewish city can be called by its Hebrew name Yerushalayim, as it has been by Jews for thousands of years, and is called by Israelis today.
Ok, allora, and leggi anche the Arabs also.
And the Arabs also do not use the name Jerusalem, since at least the 9th century they have called the city Al-Quds, meaning the Holy One, and that is what they call it today.
Allora, qui arriva Kushner, che questo sarà...
Devi tradurre.
Ma devo tradurre? Sì, adesso, vabbè. Come vediamo, arriva Kushner, che sarebbe il genero di Trump, questo, sposata con sua figlia Ivanka. E allora lui arriva con una soluzione per fargli fare la pace. Allora il giornale dice: per risolvere il problema di Gerusalemme, la chiave per la pace israele-palestinesi non è impossibile. La risposta è di avere due città e due nomi diversi. E la soluzione ovvia è cambiare il nome, dice il giornale, è quello che Kushner sta dicendo loro. La città ebraica Gerusalemme sarà chiamata con il nome ebraico di Yerushalim, se lo pronuncio giusto, e che poi assomiglia molto all'inglese, all'italiano Gerusalemme, eccetera, e che è stata chiamata Yerushalim dagli ebrei per migliaia di anni e dagli ebrei di oggi. Gli arabi... nemmeno gli arabi usano il nome di Gerusalemme, ma già dal 9 secolo in avanti, va bene, chiamavano la città Al-Qadz, che vuol dire il santo, e ancora oggi lo chiamano così. Quindi la soluzione è che questi qua tutti vogliono tutto lì, i palestinesi vogliono tutto, compreso ammazzare tutti gli ebrei vogliono tutta Gerusalemme e cercare di barcamenarsi con i palestinesi. Quindi questo cosa, se questo avviene, questo porterebbe a cosa? Porterebbe al profetizzato patto dei 7 anni.
Sì, infatti già da tempo ne parlano.
Sì.
Quindi lo faranno o no questo patto?
Quindi, e vedi, continuano ad andare all'attacco questa pace, spingere. E uno di questi giorni ci riusciranno, e quando ci riusciranno sarà il trattato di pace dell'anticristo, 7 anni. Quindi questa tanta agognata pace è... apparentemente dovrebbe risolvere il problema medio orientale, questa pace che può essere la però la situazione attuale è terribile, perché potrebbe essere la scintilla per provocare una guerra tra America e Russia, anche mondiale, se non fanno la pace ora. Però c'è la profezia di Primo Tessalonicesi 5, che cosa dice? Ce l'hai lì?
Sì, Primo Tessalonicesi 5 verso 3.
Quando
diranno pace e sicurezza, allora una rovina improvvisa verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno.
Vabbè, qui sta parlando del tempo della fine, e questo è Primo Tessalonicesi 5. Sarebbe seguito del capitolo 4, che è il rapimento. Stiamo parlando del tempo della fine qua. Non sto parlando dei tempi di Geremia, eccetera. Sta parlando del tempo della fine. Quindi non mettiamo, voglio dire, troppe speranze in questa pace di 7 anni che farà l'anticristo e che è profetizzata. Perché questa pace di 7 anni sarà solo un inganno dell'anticristo per ingannare il mondo, e innanzitutto per ingannare l'America. L'America crederà, ok, sì, abbiamo fatto la pace. Kushner è felice, Trump o il presidente che ci sarà, può essere che la fanno adesso che c'è Trump. Tutti contenti, finalmente abbiamo fatto la pace. È un inganno. L'anticristo patrocinerà, sponsorizzerà questa pace per ingannare il mondo, va bene? Per crearsi delle nazioni seguaci e farsi seguire da questa nazione, va bene? Con il pretesto della pace. L'anticristo non vuole la pace, va bene? Vuole la guerra per conquistare il mondo, va bene? Guarda, qui c'ho delle scritture su questo. Deuteronomio 29:19. Cosa dice?
Dice: nessuno si illuda nel suo cuore dicendo: avrò pace anche se camminerò secondo la caparbietà del mio cuore.
In questo modo chi ha bevuto largamente porta a perdizione anche chi ha sete. Beh, questo è un rimprovero messo lì, ma perché parla di tante cose questa scrittura. Ma il punto è: nessuno si illuda di dire che avrò pace, però camminerò secondo la caparbietà del mio cuore. Luca 21:34.
Badate a voi stessi, perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezza, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio.
Va bene, non pensate, sta dicendo il Signore qui, tempi addietro in Deuteronomio, Israele, non pensate che potete avere pace camminando secondo i vostri peccati. Quindi sempre una parola detta oggi per il mondo di oggi. Voi volete avere la pace e volete camminare nella vostra immondizia, sporcizia, peccato, egoismo. Non avrete mai la pace così. Non avverrà, non ci sarà. Va bene, vorrebbero la pace, però fanno la corsa agli armamenti queste nazioni. Vogliono la pace, ma solamente se è nei loro termini. Deve essere pace secondo... la pace di Washington, la pace di Mosca, la pace di Bruxelles, di Parigi, di Pechino, la pace dell'Islam,
altrimenti guerra.
Ma stiamo scherzando, è così che si fa la pace. Arriva l'islamico: voglio fare la pace con i cristiani così diventano i miei schiavi, mi pagano le tasse, se no gli taglio la testa. Volete fare la pace? Ma è così, non è il modo di fare la pace, scusa.
Sì.
Va bene, guarda, qui c'è una scrittura, Salmo 120.
Salmo 125:7. Misero me che soggiorno in Meshech e abito fra le tende di Kedar. L'anima mia troppo a lungo ha dimorato con chi odia la pace. Io sono per la pace, ma quando parlo, essi sono per la guerra.
Hai capito? Trump ha parlato di pace a tutte le parti, lo criticavano sempre che era troppo gentile con Putin. E cosa vuoi fare? Vuoi fare la guerra atomica? E questi giornali anticristo, CNN, Washington Post, New York Times, giornali anticristo non sono giornali, sono come si dice, delle rappresentazioni del Partito Democratico, questi qua. Sono sì. Giornali del Partito Democratico, questi sono giornali come lo è l'Unità, il Resto del Carlino, il Secolo XIX, sono giornali di destra. Ci sono giornali che sono portavoce, la Repubblica è portavoce del socialismo europeo, perché se lo sono comprati loro, no? Allora, come gli ebrei, per secoli gli ebrei sono stati ghettizzati dai gerarchi, dalla gerarchia cattolica, e poi da Martin Lutero, che chiamava gli ebrei maiali, eccetera. Ma Lutero non è che ha fatto tutto per bene, ha sbagliato anche lui, E gli ebrei sono stati perseguitati in Germania, in Italia, con le leggi razziali che ha fatto Mussolini, e poi dai sovietici, eccetera. Così anche la Chiesa mondiale di oggi è ghettizzata nel mondo anticristo. Cioè la Chiesa mondiale è nel ghetto, ovunque si trova è nel ghetto, imbavagliata, zittita, non può parlare di niente, tanto meno di politica, se no perde l'esenzione delle tasse. Ma mandatela all'inferno questa esenzione tasse. Io non sono stato esente dalle tasse mai, e mai lo voglio essere. Non voglio essere comprato dai politici che mi devono venire qua a registrare quello che predico. Ma stiamo scherzando? Io vivo oggi già come se fossi nella giungla, dove uno di questi giorni ci vado. Finché si resiste si va avanti, poi si va nelle giungle, come Gesù, come Paolo, come gli apostoli, come i discepoli, va bene? Che il costo, il prezzo per predicare il Vangelo al 100% è vivere come Gesù, sempre di qua, sempre di là, come gli zingari, non zingari il Vangelo a rubare polli, anche se molti sono anche onesti, però, va bene? E poi non sono i zingari, i polli che fanno problemi, sono i ladroni politici che fanno affossare il mondo. In giro per il mondo Gesù era così, i discepoli non avevano una casa, sempre di qua, sempre di là. Oggi le chiese sono incastrate, sono radicate, hanno messo radici questi edifici e moriranno con l'edificio. Loro non possiedono gli edifici possiedono loro. Facciamo come Gesù, liberi, con le ali nei piedi, non comprate casa, affittate. Se comprate una casa per finanziare il Vangelo, perché vi serve come base, è un conto, se vi serve per il Vangelo, ok. Però se la comprate solamente per fare soldi, no. Va bene, quindi la Chiesa nel mondo oggi è ghettizzata, va bene, dal mondo anticristo. Ok, un mondo in balia di mostri, in balia di media, giornali, televisione, indemoniati, travestite da belle donne e bei presentatori con la cravatta stirata come bramieri, va bene? Tutte istituzioni pro aborto, pro sodomia, che con la bocca parlano di pace ma col cuore aizzano i popoli, i popoli ciechi, i popoli che non vedono, a fare guerre che loro chiamano giuste, guerre umanitarie. Una volta il ministero militare, una volta si chiamava il ministero della guerra, si chiamava, poi sai, è cambiato lo stile, non si può avere, pagare le tasse per la guerra, allora lo chiamano il ministero della difesa. Quindi gli americani sono andati in Vienna per difendersi, hanno bombardato l'Afghanistan, sono andati in Libia a fare per difendersi, poveracci. La Russia deve difendersi, la Cina deve difendersi, tutti si stanno difendendo, capito? L'Europa è andata a aiutare l'America a bombardare la Serbia per difendersi, quando invece quelli stanno cercando di fermare gli islamici, non gliel'hanno permesso, l'hanno bombardato, era il piano del diavolo. L'avessero fermato quegli islamici sarebbe stata buona. Sì, ma lo facevano però in un modo crudele, parliamo della crudeltà, ma cosa c'entra poi gli islamici in Europa? Perché non ci fanno entrare i cristiani nella zona islamica? Ah no, non si può, perché il Corano non lo permette. Ah sì, branco di imbranati, li portate qua questi coranisti, che fra poco vi imbavaglieranno come andranno loro, se ci fosse il tempo, che Gesù sta tornando. Quindi fratelli, io dico questo, prepariamoci. Io parlo alla sposa di Cristo. Sposa di Cristo, la Chiesa sposa, I veri cristiani hanno dovuto attraversare 10 grandi persecuzioni romane nei primi 3 secoli e presto dovrà, io dico il tempo è già iniziato, attraversare l'ultima persecuzione, la peggiore di tutti i tempi, così Gesù l'ha chiamata, vedi Matteo 24, 21, 22, dice mai successo prima una persecuzione così e mai più avverrà, peggio di quando i romani buttavano i cristiani ai leoni, li bruciavano sulle croci, peggio. E allora dico, beati i cristiani che chiedono a Dio lo spirito, prendete nota, beati i cristiani che chiedono a Dio lo spirito di discernimento e profetico, per capire e per discernere i segni dei tempi affinché si possa guidare le pecorelle del Signore in questo tempo della fine. Speriamo che qualcuno ha capito cosa ho detto.
Amen.
Va bene, questo è molto importante. Beati. Beati i cristiani che non saranno pecore con gli occhi chiusi, pecore senza pecorai, pecore senza pastori come oggi lì adorare un edificio, adorare una panca. Ah. Cosa fa il nemico questi tempi? Sta nutrendo, il nemico sta, il diavolo sta dando da mangiare al mondo con il suo veleno di bugie politiche, dà da mangiare al mondo le paure finanziarie, ha messo tutto il mondo sotto debito che adesso tutti sono lì che tremano per i debiti. E io dico, vivete come Gesù, non fate la gara, il Vangelo di prosperità, va bene? E il diavolo mette la paura ai popoli, la paura della disoccupazione, la paura finanziaria tramite i suoi media, e il popolo è come un drogato che alla sera va a farsi, dico io, violentare mentalmente, violentare spiritualmente per ricevere la sua dose tramite, io l'ho chiamata endovenosa spirituale, che è la TV. Si siede alla televisione e la televisione è il loro pastore. Magari non sono d'accordo con niente quello che ascoltano, però lo ascoltano. Il trucco e l'inganno è che la televisione ti dà anche cose giuste, cose belle, e quindi cose che piacciono. Però sono talmente mischiate al male, come un albero del bene e del male, mischiato il male col bene, le bugie con la verità, così mischiato, e le bugie sono così ben camuffate tramite intellettuali, gente che parla in un modo altolocato, che sono tutte insieme un miele e il veleno, un po' di verità e un po' di bugia, la verità molto poca, e quindi in questo veicolo di poco del miele viaggia il veleno del nemico. Non so se mi sono spiegato.
Sì.
La televisione dà anche cose giuste, cose belle, parla il cristiano, parla un evangelista, un dolce parroco, oppure ormai sono rimasti pochi anche quelli, quindi non posso dire tutto sbagliato, no, non è tutto sbagliato, purtroppo c'è anche tante cose vere e quello è un problema, perché sotto quel sandwich, dentro quelle cose vere, gli mettono la bugia, ci mettono il veleno, va bene? Allora cos'è la soluzione? Io dico rinascere nuova vita, ricevere Gesù nel sangue, nel cuore, nella mente, nello spirito, legarsi a Lui così che i venti e le tormente del nemico non ci spasseranno via, quindi legarsi nella fede, non solamente lavarsi quando facciamo la doccia nella carne, la nostra carne, ma laviamoci il cuore, lo spirito, laviamoci l'anima, laviamoci la mente carnale. Come? Memorizzando la parola di Dio, ripassandola tutti i giorni, vivendola per quello che Dio ce ne dà la possibilità, e non di meno però. Se Dio ti dà un passo che puoi muovere 45 centimetri, non lo muovere 35. Va bene? Se Dio ti dà tante finanze, usale per il tuo Vangelo. Se Dio ti dà forza, usa la pressione, però devo lavorare, d'accordo, ma non, lavori nel mondo, devi pagare l'affitto, giusto, però non servire il mondo, fatti servire dal mondo per dare gloria a Dio, che il tuo stipendio, il tuo lavoro nel mondo sia per il tuo Vangelo, per il tuo vivere per il Signore, e non il contrario. I cristiani non devono scaldare una panca e poi andare a servire il diavolo, a servire il mondo. I cristiani devono andare dal mondo, lavorare, prendere lo stipendio e poi finanziare il proprio Vangelo. Ci siamo?
Amen.
Va bene, quindi
Grazie Gesù.
Una domanda: abbiamo permesso al nemico di imprigionarci in una prigione buia piena di debiti? Da quella prigione possiamo operare per lui. Quindi non sprechiamo il talento unico della nostra vita a lamentarsi. Gesù era prigioniere, era in prigione, se l'ha imprigionato un po' di tempo. Però cosa ha fatto? Imprigionato, evangelizza Pilato. Evangelizza chiunque commette, virgolette, l'errore di raggiungere, di entrare nel suo raggio di voce. E questo persino dalla croce.
Amen.
Dalla croce Gesù evangelizzava. Quindi non li lamentiamo, non posso andare a evangelizzare perché io sono disoccupato. Ma se sei disoccupata, hai già 8 ore dormi e ti rimangono 16 ore libere. Vuoi andare per cortesia?
Sì, amen.
Che c'è chi dice lavoro troppo, non posso evangelizzare, io non sono disoccupato, posso... Ragazzi, non ci sono scuse. Paolo era prigioniero. Atti 28, vediamo che... Dov'è? Legge 28, 30 e 31.
28, 30.
Fino a 31. Paolo prigioniero.
E Paolo rimase 2 anni interi in una casa da lui presa in affitto e riceveva tutti quelli che venivano a trovarlo, proclamando il regno di Dio e insegnando le cose relative al Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento.
Quindi lui lo spiega nell'epistola ai Filippesi, spiega che i Filippesi mandarono soldi per sovvenzionarlo, con questi soldi affittò una casa, che lui era prigioniero, non era sempre incatenato, c'è anche stato quel tempo lì, però era come dire una specie di arresti domiciliari, uno spazio di tempo. Allora cosa fa questo? Si mette a lamentare, dice perché Dio non mi aiuta, cos'è che faceva? Non provvede, perché Dio non mi lascia andare a Gerusalemme a mangiare cibo kosher, perché no. Tira fuori i soldi dei Filippesi che gli hanno mandato, affitta una casa, va bene, e per 2 anni riceveva tutti quei che venivano a trovarlo, e cosa faceva? Si lamentava?
Evangelizzava.
Sono disoccupato, non riesco più a fare tende e venderle. Proclamava il regno di Dio insegnando le cose relative, dice qua, relative al Signore Gesù Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento. Perché? Perché Dio lo benediceva, è prigioniero. Va bene? Guarda, anche a Daniele capitolo 6, abbiamo Daniele prigioniero. Perché sto parlando di prigionieri? Perché c'è qualcuno che si lamenta e dice io non sono disoccupato, io ho una moglie che dà i numeri, marito peggio ancora, e non c'è lavoro, lavoro ce n'è troppo poco, oppure l'altro dice il lavoro ce n'è troppo, e quindi scusa di destra, scusa di sinistra. Daniele era prigioniero, va bene? E mentre il re, c'era il re Dario, in Daniele 6, il re lo stava per gettare leoni, c'era una tana piena di leoni, e allora però il re non può fare a meno di vedere la fede di Daniele. Leggilo, e cosa gli dice il re? Daniele 6, verso 16. Vai.
Daniele 6, 16. Allora il re ordinò che Daniele fosse preso e gettato nella fossa dei leoni. E il re parlò a Daniele e gli disse: il tuo Dio, che tu servi con perseveranza, sarà lui a liberarti.
Wow, questo è il re, l'imperatore insieme a Ciro erano imperatori mondiali, era un doppio regno, Medo-Persia. Allora, questo re era scioccato a vedere la sua fede, evidentemente non era quella tremarella, viene l'anticristo, forse mi getta leoni, i leoni magari sono lì che già si preparano per la colazione, le ginocchia mi tremano. Evidentemente per il re di parlare così aveva davanti un uomo, va bene, un duro, uno fermo, uno la cui fede era vera. Non pregava solo quando tutto andava bene, quando c'era solo non pioveva. Anche davanti alla morte Daniele era sempre Daniele. E allora cosa fa Dio? Dopo lo getta nei leoni, Dio lo libera. In quel caso, non è che promesse di farlo sempre, in quel caso l'ha liberato. Perché? Perché questo Daniele 6 doveva dargli ancora Daniele 7, 8, 9, 10, 11, 12, tutti i capitoli profetici. E quindi nel suo caso era più utile qui in prigione, va bene, che non in cielo come un angelo.
Amen.
E Dio lo libera e al suo posto, però dice i leoni devono mangiare, mica possiamo lasciare lo stomaco vuoto. Allora gli butta da mangiare alle belve gli accusatori di Daniele. È un po' come nel libro di Esther che era Haman che prepara una forca per impiccare Mordocheo e il re dice attaccategli lui. prima prima Haman convince il re a fare tutto quello che lui vuole, poi alla fine si scopre che era indemoniato eccetera, grazie ad Ester, e te il re dice attaccatelo. Quindi la forca preparata per Mordocheo, l'uomo di Dio, l'ebreo, va bene, e il re Xerxes gli dice attaccatelo. Quindi Dio libera i suoi, come dice, c'è una scrittura nel Proverbio che dice il giusto viene tratto dalla sventura e il malvagio prende il suo posto. Va bene? Ora, fratelli, la Chiesa mondiale, dico io, per via dei propri peccati, è schiava del mondo anticristo che la circonda. Ma come vediamo da questi esempi che vi ho dato, pochi esempi, ce ne sono tantissimi nella Bibbia, il popolo di Dio, quello che non è falso, il popolo di Dio, quello che è ubbidiente, sempre trova il modo, imprigionato, libero, ricco, povero, ammalato, di buona salute, sempre trova il modo di dare la gloria a Dio.
Amen.
Nella vita e nella morte, in una prigione come quella di Paolo o una prigione di debiti, anche se uno si trova in un matrimonio fuori binario, trova il modo di dare gloria a Dio. Quindi quando Dio benedice il suo figlio fedele, questo figlio fedele prospera. E quando questo figlio è nella difficoltà, questo figlio fedele lotta, combatte, è vittorioso, persino nella morte se necessario. Alleluia.
Grazie,
Giacomo 1,12, beato l'uomo.
Beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promessa a quelli che lo amano.
Alleluia. C'è una corona in attesa, ci sono corone sugli attaccapanni. In cielo c'è un grande attaccapanni e con dei chiodi spirituali, con delle corone. Al Signore non gli mancano corone, gli mancano teste da incoronare. Va bene, il Signore ha la corona di fedeltà, mancano i fedeli. Concludiamo, fratelli, concludiamo dove abbiamo cominciato. Tutti parlano di pace e pace. Ma come appunto abbiamo letto la storia di Gerusalemme, e non avranno mai la pace finché non avranno accolto a chi? Il principe della pace, che è il Signore Gesù Cristo. Vogliono la pace? Non l'avranno, perché non vogliono il principe della pace. E sarà proprio come Gerusalemme, dopo 2000 anni che Gerusalemme parla di pace, ora più che mai, cosa disse Gesù a Gerusalemme riguardo alla pace? Ce l'hai lì, Luca 19?
Sì, Luca 19, 28 a 43.
Vai.
Dette queste cose, Gesù andava avanti salendo a Gerusalemme. 41. Quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa dicendo: Oh, se tu sapessi almeno oggi ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi, poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte.
Sì, questo c'è duplice adempimento. Una, dopo la resurrezione, 70 d.C., le legioni del generale romano Tito distruggono Gerusalemme e il Tempio. Due, va bene, adempimento nel tempo della fine, che è adesso, che Gerusalemme sarà di nuovo circondata. Va bene? Va bene, andiamo a Luca 21. Allora, gioia. Gioia, gioiamo, fratelli, si avvicina il tempo della redenzione. Chi lo ha detto?
Gesù.
Cosa ha detto?
Luca 21, 25 a 28.
Vai.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra, angoscia delle nazioni, spaventate dal rimbombo del mare e delle onde.
Cioè adesso vedi segni nel cielo, cioè questi alieni, dischi volanti, cioè sono tutti demoni che si preparano a sbarcare. Poi, Apocalisse 12, il diavolo è gettato sulla terra, come si presenteranno come finti alieni, finti extragalastici, in realtà branco di demoni. E molto meglio, perché un extragalattico io non lo posso controllare, però un diavolo sì. Cioè, capito, non abbiamo potere sugli uomini o sugli alieni, che poi non esistono gli alieni, va bene? Ma sui diavoli abbiamo potere, nel nome di Gesù Cristo, verso Amen. 26.
Gli uomini verranno meno per la paurosa attesa di quello che starà per accadere al mondo, poiché le potenze dei cieli saranno scrollate. ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina.
Alleluia. Ora, già come vedi qui è stato adempito nel 70 d.C., sì, una parte, però qui c'è una parte che parla del tempo della fine, come lo sappiamo? Perché verso 28 dice la vostra liberazione si avvicina, questo non è stato adempito nel 70 d.C., okay, perché sì, gli ebrei sono ancora dispersi per il mondo, sono 2000 anni che gli ebrei non sono stati liberati, hanno una piccola nazione in Israele che è assolutamente circondata da nemici. Quindi questa profezia non è stata adempita. Quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzate e levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. La liberazione come si chiama, Angela?
È la venuta di Gesù.
Il rapimento della Chiesa. Quindi quando Gerusalemme sarà circondata, e questo lo vediamo in Zaccaria capitolo 12 e 14, dice che sarà circondata da nemici da ogni lato, e allora il Signore si sveglierà e combatterà le nazioni che avranno circondato Gerusalemme, va bene, dice gli occhi si consumeranno nelle orbite, la carne anche, si sarà, mentre sono in piedi la loro carne si distruggerà, cioè praticamente il bagliore della venuta di Gesù, di Armageddon, che per noi è una luce che a noi non dà fastidio, però per i figli del diavolo le liquefa, si sciolgono come una cera al sole. Va bene, leggere su questi dettagli, leggere Zaccaria capitolo 14. Allora, se saremo fedeli, saremo parte della sposa. Cammineremo con Gesù, mangeremo con Lui e il Padre. E se sappiamo queste cose, e allora fratelli, fratellini e sorelline, portiamoci in modo degno della sposa di Cristo. Amiamo con tutto il cuore. Testimoniamo di Gesù con tutto il cuore. Leggiamo la parola, memorizziamola, predichiamola a un mondo ateo e testardo e morente. Vogliamo essere la Chiesa e la sposa di Cristo fedele? Amen. E allora, il solo tempo, dico irripetibile, dico unico di farlo, è ora, è adesso, non domani che non viene mai. Le condizioni intorno peggiorano di giorno in giorno. Le condizioni intorno però contano solo per i mezzi cuori, in cerca di scuse. Oh, il diavolo mi dà fastidio. Oh, mia moglie, mio marito, familiari, i miei amici, e specialmente i miei nemici, non vogliono che io segua Gesù. Ecco, buonanotte ragazzi. È qui che subentra, è qui che da testimoni diventiamo martiri, che poi è la stessa parola in greco. Va bene, martire in greco, testimone. Allora, ma per chi vuole dare solo una porzione del suo amore al Signore, allora cerca scusa. E questo non dobbiamo cadere in questa trappola, va bene? Il discepolo a cuore pieno, no, lui dà tutto, sino alla fine, come dice in Luca 8. Ce l'hai? 14?
Luca 8, 14 e 15. Quello che è caduto tra le spine sono coloro che ascoltano, ma se ne vanno e restano soffocati dalle preoccupazioni, dalle ricchezze e dai piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quello che è caduto in un buon terreno sono coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in un cuore onesto e buono e portano frutto con perseveranza.
Amen. Matteo 10, 22, 1 Corinzi 1, 8, ce l'hai?
Matteo 10, 22. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E 1 Corinzi 1,8. Egli vi renderà saldi sino alla fine, perché siate irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. E allora, fratelli, in conclusione? Conclusione, va bene, vedendo queste notizie per il mondo, e questo... dobbiamo rimboccarci le maniche dello Spirito e Dio ci aiuterà, gloria al suo nome, diamoci da fare. Gesù, non stiamo che aspettare il risveglio è già arrivato.
Amen.
Dove è cominciato il risveglio? C'è stato uno che si è risvegliato nella tomba, chi era quello? Gesù.
Grazie Signore.
Si è risvegliato, va bene, che poi non è che dormiva, è andato nell'Ades, sì, a predicare, che lui non spreca neanche il sonno. E Gesù si è risvegliato nella tomba, E quando Gesù si è risvegliato, o per meglio dire risuscitato, va bene? Ecco, quello è stato l'inizio del risveglio. Che cosa aspettiamo, un altro risveglio? Per cortesia.
Grazie, quindi, Signore.
Nel nome di Gesù Cristo, rimbocchiamoci le maniche dello Spirito e Dio ci aiuterà. Amen. Alleluia.
Amen.
Nel nome di Gesù. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Quindi le notizie che vediamo intorno a noi, dobbiamo solo lasciarle a motivarci ad essere più obbedienti, più dedicati, amare più la parola e evangelizzare di più. Perché alla fine solo quello rimane, solo quello conta.
Va bene. E con questo è concluso, Angela. Amen. A te il microfono.
E ascoltiamo un bel canto e poi... E vi facciamo sapere come sta una dolce sorella, Manuela, che avete sentito la domenica scorsa in un messaggio audio dove lei aveva delle domande. È una sorella che da tanti anni era in depressione, in attacchi di panico, di ansia, che ha detto che da un anno e mezzo non esce da casa. E voi avete sentito il suo messaggio, abbiamo dato una risposta a lei e tanti altri che hanno pensieri negativi, distruttivi, che portano malattie. E grazie a questo messaggio, dopo questo canto, vediamo come sta Manuela, perché ci ha annunciato il giorno dopo, ci ha scritto e ci ha detto come stanno le cose dopo che ha ascoltato il messaggio in radio e dopo la preghiera che abbiamo fatto per lei.
Bene, adesso un bel canto.
Sì, prima ascoltiamo un canto intitolato A cosa serve la guerra?
Serve la guerra, diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra non dice niente, guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. Ogni soldato che parte, ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valzer, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. È sempre la stessa, ognuno la perderà, e ogni soldato che muore si perde un po' di umanità. La guerra è sempre la stessa, la devi partire e non sai se è una minaccia o se è una promessa, che è l'ultima guerra che fai. Uno stupido valzer, la storia non cambierà, ma è sempre meglio cantarla ogni tanto, questa canzone che fa. A cosa serve la guerra? E guardati intorno e ci arrivi, perché la vincono sempre i buoni, la perdono sempre i cattivi. La guerra è un caso irrisolto, perché la sua soluzione
è che il più debole ha sempre torto e il più forte ha sempre ragione.
A cosa serve la guerra? Diciamo la verità. Serve soltanto a vincere la gara.